Buonasera a tutti, benvenuti o ben ritrovati sul canale di People on Chain, il Not Bored Talk degli appassionati di criptovalute e tecnologia blockchain. Oggi parleremo di banche versus cripto, meglio di un film, abbiamo lo scontro finale e vogliamo effettivamente sapere se siamo arrivati alla resa dei conti. Qui con noi questa sera Egis e quindi iniziamo a salutare lui, a salutare Massimo e ciao. A voi la parola.
Ciao, ciao a tutti ragazzi.
Bella people. E quando si parla di scontro finale, nei film di solito si pensa che, diciamo, è la chiusura della trilogia, no?
Esatto.
però il tema, che ne pensi Leonardo, è abbastanza, diciamo, appropriato, perché le banche stanno andando molto giù. Sì. E inesorabilmente, e Bitcoin sta performando molto bene.
Sì, esatto. Tra l'altro volevo aprire questo discorso anche con una citazione che è stata ripescata fuori del 2017, in cui il CEO di Credit Suisse disse che Bitcoin era una bolla e che sarebbe scoppiata di lì a poco, e adesso Bitcoin si è preso la rivincita e ha detto: ok, me l'hai tirata, adesso tu sei andata giù e io anzi sto crescendo, quindi... È un siparietto che fa capire però come vanno le cose, no? Per quanto Bitcoin sia stato dichiarato morto più e più volte, e poi è sempre lì che le supera tutte le crisi, perché di fatto sì, vanno a influenzare il prezzo, ma quello che c'è sotto, la tecnologia, quella rimane immutabile, invariata, e Bitcoin continua a crescere.
Guarda, io quando si parla della, diciamo, resilienza di Bitcoin, mi viene in mente il logo del WWF. Tu dici: ma che c'entra? Il logo del WWF ormai da 40 anni c'ha sto panda, no? Che è in via d'estinzione, che sta lì tranquillo, che si mangia il bambù, ma cioè qui si stava estinguendo noi tra un po'. Quindi quando si parla di Bitcoin, in realtà mi viene proprio in mente qualcosa che viene sempre, diciamo, presentato come una bolla che oggi c'è, domani no, ma è lì che resiste a dispetto di tutto il resto. Il sistema bancario tradizionale sta facendo molta, molta acqua. Ecco, una cosa molto interessante, non so se voi avete notato, che molti CEO di piattaforme cripto o comunque di grandi marchi e progetti high tech cominciano a dire, diciamo, a esporre la loro intenzione di comprare delle banche. E l'ha detto Elon Musk, l'ha detto il CEO anche di Binance tempo fa, e anche qualcun altro, vabbè, anche Justin Sun, ma quello...
Sappiamo quanto vale la sua parola.
Voleva acquisire Credit Suisse, no? Sì. Quindi, che ne pensi? Però questi rumori, queste intenzionalità, possono comunque essere un messaggio?
Allora, secondo me è sicuramente interessante. Di fatto, cosa succedeva prima? Chiaramente i vari exchange, le varie piattaforme dovevano avere accesso in qualche modo ai dollari, no? Ai dollari, la moneta fiat che usiamo solitamente, perché comunque serve anche all'exchange come liquidità per fare le proprie operazioni. E prima, in precedenza, c'era per esempio Signature Bank, che svolgeva un ruolo chiave insieme a, adesso mi sfugge il nome, l'altra banca che era fallita, Silvergate. Insieme a Silvergate svolgevano un ruolo importantissimo con tutte quelle entità appartenenti al mondo cripto, per cui scambio di soldi, comunque rimanevano sempre attive e garantivano liquidità alle piattaforme, liquidità, ripeto, in moneta fiat. Cos'è successo? Dal momento in cui sono fallite entrambe, adesso, almeno quello che è il mio pensiero, è che questi exchange, come per esempio Binance o Coinbase, sono passati sì a stringere altri accordi con altre banche, perché di fatto non è che poi nessuno si offre più questo tipo di servizi, però penso che stiano sempre arrivando di più alla conclusione che avere una soluzione in-house gli permetterebbe di gestire al meglio tutti questi spostamenti, senza magari eccessive opposizioni. Chiaramente le opposizioni continueranno ad esserci perché continua ad esserci una lotta alle criptovalute, sponsorizzazione alle CBDC, quindi è chiaro che si sta toccando un nervo scoperto e vogliono cercare quanto prima di limitare la promozione e l'adozione delle cripto di massa, soprattutto le stablecoin, proprio perché vogliono garantire una propria moneta. Tant'è che proprio Signature Bank è stata adesso rilevata da, adesso mi sfugge il nome, me l'ero segnato prima, comunque da un'altra banca, e ha rilevato tutti, quindi i depositi e quant'altro, ma all'interno dell'accordo di svariati miliardi è stato proprio lasciato fuori la sezione cripto di Signature Bank. Quindi hanno detto i soldi li ridiamo indietro a quelli che insomma avevano, all'entità cripto che avevano soldi all'interno della nostra banca, e noi quella sezione proprio non vogliamo più saperne. E questo sta succedendo.
Questo sì, questo anche mi ha fatto riflettere, perché abbiamo sempre queste due polarità, no? Nello spettro del mercato cripto e finanziario. Coloro che cercano comunque di sminuire le criptovalute, gli asset finanziari e i crypto asset, e coloro che invece li promuovono. Ma questo succede anche nella nostra nazione, no? Se tu pensi alle banche generali, banche generali hanno comprato Cogno per 14 milioni di euro, una startup, un exchange, e mentre lo stesso anno UniCredit mandava l'alert della Consob di non comprare criptovalute sulle piattaforme. Poi, dopo che c'è stata la nuova legge di bilancio, tutto va bene. Perché? Perché c'è comunque una tassazione. Quella è la regolamentazione così come la intendono loro, anche se all'inizio veniva comunque presentata come una sorta di salvaguardia per l'investitore.
Sì, per gli investitori.
Certo. Diciamo a livello mondiale, però, a livello globale, effettivamente ci sono banche pro e banche che invece non lo presentano come veleno finanziario, le cripto.
Ma poi è sempre da vedere se effettivamente sono contro o è solo di facciata, perché alla fine, se siamo sinceri, senza nulla togliere all'attività che fa la banca, anche perché ognuno cerca di portare acqua al loro mulino, loro probabilmente, campo loro, staranno comunque facendo le loro valutazioni, i loro acquisti, per poi agevolare le persone che un po' alla volta magari non hanno la competenza di farlo in maniera autonoma e forniranno il loro servizio a pagamento e con dei rendimenti diversi rispetto a quelli che magari conosciamo noi nell'operare in autonomia. Quindi io non sono mai convinta che effettivamente loro non siano interessate, perché secondo me il potenziale lo vedono, e è che ovviamente loro cercano di ottenere un guadagno maggiore screditando o comunque facendo in modo che tu debba aver bisogno di loro. Esatto. Però secondo me anche quello che è un po' stato interessante in questi giorni è proprio come tutto questo movimento che c'è stato sulle banche in maniera negativa abbia comunque fatto salire il mercato delle criptovalute, perché Bitcoin ha reagito molto bene, quasi a sembrare che comunque la gente si stia andando a rifugiare là per paura di un crollo bancario, e questo credo sia veramente molto importante, perché lo fa quasi sembrare una riserva di valore, seppure non lo sia.
Anche se qui ci sono due correnti di pensiero, c'è anche la corrente di pensiero che il fatto che Bitcoin abbia pampato nel momento di sfiducia verso le banche faccia capire come comunque resta un asset legato al sentiment.
Certo.
Finché Bitcoin resta legato alle emotività delle persone, questo non lo rende stabile, di fatto.
No. Anzi, è pericolosissimo, credo.
Cioè, è tutto legato alla dopamina.
Sì, sì.
Si ritorna sempre là. Io sono anche, cioè nel senso, il mio dubbio è anche un altro, ovvero Bitcoin è realmente salito perché delle banche sono fallite, per cui ci rendiamo effettivamente conto di quanto sia importante avere una moneta che non può essere censurata, che non può essere fermata, o Bitcoin è salito perché la Fed ha annunciato che tutti i vari debitori, scusate, tutti i vari creditori delle banche, tutti i vari correntisti delle banche riavranno i soldi indietro per cui hanno immesso nuova liquidità all'interno del mercato. E leggevo un tweet proprio di Vito Lopes qualche giorno fa in cui diceva: sarebbe bellissimo pensare che la crescita di Bitcoin è dovuta dal fatto che diverse banche sono fallite, quindi ci si vuole andare a rifugiare in un asset che di fatto è l'opposto del controllo che hanno le banche, però la realtà è proprio che, cioè, la realtà sembrerebbe proprio essere quella che dal momento che sono state immessa, che è stata immessa più liquidità all'interno del mercato, il prezzo di Bitcoin salga. E quindi c'è anche da fare un altro calcolo che è proprio relativo a questo aspetto.
Sì, bella riflessione. Fare queste riflessioni aiuta comunque a non andare troppo, a non diventare integralisti
Sì, sono d'accordo.
delle criptovalute. No, nulla è bianco o nero, ci sono delle zone di grigio su cui bisogna fare delle valutazioni. Sicuramente si sta cominciando a capire comunque una direzione del mercato. Io credo che comunque l'appuntamento con la bull run secondo il ciclo di mercato potrebbe anche essere rispettato, no? Noi sappiamo 2024, halving,
Speriamo
eccetera.
presto.
Comunque diciamo che per quello che sta succedendo, qualcuno aveva detto che il 2023 sarebbe stato comunque, sì, parte sempre del bear market, ma un bear market lievemente rialzista. Effettivamente è quello che sta succedendo. E
Sì.
comunque, visto che la regia ha mandato che non sono consigli finanziari,
Bisogna.
questo mi fa venire in mente la notizia di quel gruppo di investitori che ha fatto causa a dei grandi influencer americani sulle cripto, tipo
Sì,
BitBoy, che penso conoscono tutti.
infatti.
Leonardo, la causa, chi fa causa, cosa richiede?
Allora, la causa è da praticamente 1 miliardo di dollari, è un insieme di influencer, se non ricordo male, erano tipo una decina, addirittura 12, tra cui un paio indiani, qualcun altro coreano, e poi vabbè c'è il più celebre di questi che è proprio BitBoy Crypto, che vabbè, sappiamo tutti, insomma, che non è la prima volta, ecco, che scilla qualcosa, visto che anche Zach, XBT, come si chiama, ha più volte sgamato, vabbè, i suoi shilling non dichiarati. E comunque, di fatto, questi investitori se la prendono proprio con questi influencer perché hanno sponsorizzato diversi asset presenti su FTX, tra cui anche il token FTT, e hanno sponsorizzato, insomma, palesemente questi token per, non so, interessi personali, che sia magari un accordo con l'exchange ormai fallito o che sia proprio un interesse che avevano comprato le bag di qualche token e le volevano semplicemente poi smollare agli altri.
E quindi questo è un messaggio per tutti coloro che fanno gli influencer in Italia. Mi raccomando, sempre disclaimer. No, però
Sì.
lo fanno. Diciamo che io mi ricordo, non faccio nome ovviamente, però mi ricordo che 5 anni fa c'era qualcuno nel panorama, diciamo, della cripto divulgazione su YouTube che promuoveva delle cose che poi si sono rivelate fallimentari. Qualcuno ha chiesto scusa, qualcuno, diciamo, ha un po' glissato, essendo anche lui magari si è reso parte civile, si è costituito parte civile pure lui. Però, in realtà bisogna stare attenti perché promuovere dei progetti può essere anche più semplice di quanto uno pensa. Noi, diciamo, ci stiamo abbastanza attenti, però è un disclaimer da fare. Ovviamente è sempre tutto molto rischioso, perché? Perché c'è un'altissima volatilità. Questo chi segue le cripto da un po', chi segue anche i canali come chi fa divulgazione lo sa. Tornando comunque, attenzione, perché le class action, persone che si mettono insieme proprio per far fuori gente che ha anche ostentato la propria ricchezza attraverso le cripto, è una cosa abbastanza comune, eh?
Sì.
è un po', diciamo, alcuni magari ci provano, no? Perché 1 miliardo di euro di causa mi sembra veramente sparare in alto per
Sì,
prendere
vabbè,
almeno qualche
chiaro.
milioncino.
Esatto, dicono, vabbè, 1 miliardo, non sarà 1 miliardo, ma magari, che ne so, un paio di milioncini a testa escono fuori.
Comunque,
Sono chiaramente esagerati.
in America, diciamo, ci si sta andando sempre di più verso una criptoregolamentazione un po' restrittiva. Tant'è vero che una delle notizie di questi giorni è anche il fatto che sembrerebbe che alcune piattaforme stanno cercando di delocalizzarsi, tra cui la famosa Coinbase, che era anche quotata in borsa da un paio d'anni a Wall Street. Che ne pensate voi anche di questa evoluzione?
Beh, sinceramente non lo so, nel senso, in America ci sono delle regole molto stringenti su questi aspetti, no? Perché poi dopo si finisce come FTX che ha la sede offshore, per cui fanno un po' come gli pare e allo stesso tempo si dice, ah, vedete quando utilizzate delle piattaforme, cioè poi diventa sempre quella bestia da inseguire e dicono, ah, vedete perché le piattaforme, per carità, è verissimo, nel senso, quando hanno sede al di fuori di, cioè, quando hanno sede in paradisi fiscali o comunque posti particolari, è sempre molto rischioso, perché poi, appunto, si rischia che tutto quello che viene dichiarato non sempre è vero. Adesso Coinbase comunque fa parte appunto, all'interno dello stock exchange, per cui è molto regolamentato. Se fossi un investitore molto grande, quindi non il mio caso che investo quei 5-6 euro al mese, se fossi un investitore molto grande, mi fiderei esclusivamente di un exchange che ha, insomma, delle regole ben precise e che rispettano quelle appartenenti agli stati. Per cui non lo so, non c'ho un'opinione veramente chiara su questo aspetto.
Chi può saperlo? Sicuramente Coinbase è fra le piattaforme più stabili. Io lo consideravo molto stabile anche per il fatto che appunto si era quotato in borsa. Il fatto che si delocalizzi la sede, si sposti al di fuori dell'America, beh, ti posso dire che lo fanno anche grandi aziende di altri settori.
Sì.
Le cose cambiano, la società si evolve per cercare comunque di depegarsi dal sistema finanziario stringente dove risiede. Comunque, una cosa interessante è che in tutto quello che le notizie che abbiamo dato è che comunque Bitcoin non è più considerato correlato al mercato statunitense. Questa è una buona notizia per Bitcoin. Ricordiamo che è l'unica vera criptovaluta che può in qualche maniera muovere tutto il mercato ed è l'unica vera criptovaluta perché per definizione non c'è un CEO, non c'è una fondazione dietro,
Esatto.
non c'è un team di sviluppo, ovvero cioè c'è, ma è veramente decentralizzato.
Esatto.
I nodi sono veramente, diciamo, decentralizzati. Non è come Ethereum che molti nodi sono comunque gestiti dalla fondazione stessa. E quindi non è un consiglio finanziario, ovviamente, però se vogliamo parlare di criptovalute, sappiamo che Bitcoin è l'unico. Anzi, addirittura la Fed l'ha un pochino messo
Sì.
da parte rispetto alle altcoins.
Sì, sembrava proprio che Gary Gensler volesse essere pro Bitcoin, no? Nel senso, tutte quelle monete, tutti quei token basati sullo staking di fatto sono delle security, quindi insomma ha tirato un po' in mezzo la proof of stake e quant'altro. E sembra voler dire proprio che tutto ciò che è al di fuori di Bitcoin, è considerato un titolo, proprio perché non so se questo sia dovuto proprio dal fatto che mentre gli altri hanno un'azienda reale, perché per i progetti, per quanto decentralizzati siano, hanno sempre un fulcro, un core team che poi decide e che in qualche modo è regolamentato da una sorta di struttura, no? Quindi, mentre qualsiasi altro progetto al di fuori di Bitcoin è strutturato in questo modo e quindi sottostà a delle regole, Bitcoin, il suo pregio è proprio che è di tutti e di nessuno allo stesso tempo. E quindi penso sia legato soprattutto a questo fatto, anche perché poi se volessero, tra virgolette, sanzionare qualcuno, non potrebbero farlo. È diverso per altri progetti, per cui adesso magari faccio l'esempio di Ethereum, che c'è Vitalik.
Certo.
Vitalik è proprio come si dice, il frontman
L'emblema.
di, esatto, l'emblema, il frontman. Quindi diciamo che in qualche modo, attaccando Vitalik, potresti attaccare tutto il progetto.
Un
No,
po'
adesso
come hanno
Ethereum
fatto.
è esatto.
E quello è un po' il problema della centralizzazione, dell'avere una figura di riferimento, perché casi così ne abbiamo avuti un sacco, guarda anche con Duquan.
Esatto.
Il problema è che quando uno fa una cavolata si trascina dietro tutta la sua fama, i suoi errori, che magari non hanno a che fare niente col progetto stesso.
Per questo il fatto che Satoshi Nakamoto non si sappia la sua vera identità, in realtà fa anche un po' il gioco del Bitcoin, no? Cioè il fatto che Bitcoin resti anche potente. Se forse ci fosse stato dietro una persona identificata, identificabile, probabilmente non sarebbe stato così. Comunque, ragazzi,
Infatti.
attualmente, allora, ad oggi siamo a marzo, quindi si sta chiudendo il primo trimestre del 2023, abbiamo quasi 200 banche a rischio fallimento, secondo uno studio, tra cui Credit Suisse, che è una banca comunque svizzera, no? Quindi diciamo l'immacolatezza della Svizzera comincia a
Sta
scricchiolare.
violata. Ma a voi non preoccupa questa cosa qua, il fatto che effettivamente se 200 banche sono a rischio, poi ci sia un crollo a catena e rivivere magari quello che è successo con le Lehman Brothers nel 2008-2009, avere un altro tracollo finanziario di questo tipo?
Ma come insegnano i più grandi saggisti, quando il sangue scorre fra le strade, è ora di tirar fuori,
No, è che
insomma.
se ci pensi, con la crisi del 2009, cioè il mondo comunque non si è più ripreso ancora rispetto a quella batosta, per cui adesso magari riceverne un'altra, cioè diciamo che questi 2 anni, anzi 3 anni da quando c'è stato il Covid, ne abbiamo visto una dietro l'altra, in più anche finanziariamente parlando, la guerra, cioè è successo un po' di tutto in questi anni. Avere
Sì.
anche un tracollo bancario, comunque le banche un po' come l'antagonista delle cripto, Batman e Joker, cioè ci deve sempre essere il buono e il cattivo, uno senza l'altro sembra quasi che non possa esistere.
Lo scontro finale. Ma
Esatto.
allora, intanto, diciamo, da ogni crisi poi c'è sempre una rinascita, perché no, tu hai parlato appunto, la crisi è iniziata nel 2008-2009, guarda caso, è l'anno in cui è nato Bitcoin. Quindi ogni crisi porta sempre a un'evoluzione. Io sono convinto che la crisi di queste banche, no, innanzitutto non è casuale, e poi porterà poi effettivamente ad accelerare l'evoluzione verso gli asset digitali, che non significa cripto, attenzione, non significa Bitcoin.
Certo.
Ma si darà sempre più importanza, se noi volessimo immaginare un reset economico globale, voi come lo immaginate? Con le zecche dello Stato che stampano nuove forme di denaro cartaceo? Oppure è molto più probabile che, ecco, yen digitale, rublo
Sì,
digitale, euro digitale,
assolutamente.
i governi si stanno preparando da un paio d'anni a digitalizzare il denaro. Questo porta diversi vantaggi. Un reset, magari è solo narrativa governativa, però un reset totale, globale, una specie di tana libera tutti, e nuove forme di incentivazione per magari convincere le persone a ridare fiducia alle banche o a quello che nascerà dalle ceneri delle banche. E magari si chiameranno, non lo so, un nome originale, exchange statali. però vedete, qualcosa sta per accadere. Sicuramente siamo a un giro di boa importante. Sì. Voi che ne pensate? Potrebbe essere...
Ma guarda, io quando poi succedono queste cose sono sempre un po' preoccupato, nel senso, mi viene da pensare, cioè in momenti di crisi come questa, in cigni neri come questa, capisci quanto sia importante avere la libertà di detenere un asset. Adesso, facciamo che avevamo tutti i soldi in banca e di fatto quella che era, non so, la SVB o altre banche avevano i nostri soldi. Adesso tu dici, ok, io devo assolutamente ritirare tutto perché altrimenti mi trovo senza una lira. E cosa fai? Chiaramente ti vai in banca e cerchi di ritirarli, solo ritirare i soldi. Il problema è che i prelievi saranno limitati, no? Per cui chiaramente se tu arrivi là e vuoi ritirare 40.000 euro, ma anche di meno, chiaramente non te li danno, perché ci stanno altre 50, 100, 200, 500 persone che stanno in fila a ritirare il denaro. Ecco, questo mi spaventa, perché noi non siamo liberi di possedere un qualcosa che di fatto dovrebbe essere nostro. Ok, io mi sono affidato a una banca per detenere i miei risparmi, perché averli sotto il materasso è rischioso, che se entra qualcuno ti toglie tutto, e quello è vero, però allo stesso tempo questo ci fa capire la nostra impotenza di fronte alle banche. E quindi quello che penso è che, ok, cioè sono d'accordo con te che il prossimo step sarà il digitalizzare la moneta, per cui magari non so se i contanti spariranno, ma di fatto la moneta virtuale sarà molto più facile da gestire, anche perché poi potranno emetterne quanta ne vogliono, e l'inflazione poi lì, vabbè, non sarà galoppante, però l'altro fatto è che loro ci possono controllare maggiormente, perché possono decidere lo spending delle persone in base a determinati criteri. E questo, per questo dico, è un qualcosa che mi spaventa, perché passiamo da un momento in cui non siamo comunque padroni dei nostri soldi se li deteniamo in banca, perché se li vogliamo vendere ci bloccano i prelievi oppure la banca fallisce e quant'altro, e il next step è la digitalizzazione della moneta, e allo stesso modo potremmo avere le stesse limitazioni, perché non è detto che dal momento in cui abbiamo una moneta che è l'euro, che ok, la posso inviare qui da Roma a Berlino in 3 secondi come se fosse una stablecoin o quant'altro, sia un pregio, però se poi dopo mi limitano determinate operazioni, o comunque se questa libertà viene limitata poi da ulteriori controlli, per cui dicono, guarda, tu sto mese hai spostato 10.000 euro per esempio, adesso basta, che stai a fa'? E questo mi spaventa, e per questo credo che una soluzione come Bitcoin sia inevitabile, nel senso, non più accadono queste cose e più capisco quanto una tecnologia come Bitcoin sia disruptive e sia assurda, cioè nel senso, è impensabile non detenere, questo mettiamo la scritta, è impensabile non detenere Bitcoin per me, per il mio utilizzo, per Leonardo, non... come investimento, come moneta. Poi adesso lo sappiamo che il suo prezzo fluttua, magari non sarà in questi, nei prossimi, che ne so, 3-4 anni che avremo Bitcoin come una moneta che utilizzeremo tutti i giorni per pagare le spese, però un qualcosa come Bitcoin pensato, studiato e realizzato bene come Bitcoin è inevitabile, non c'è, la libertà che ti garantisce è assurda, e questo non te lo può togliere nessuno.
Esatto, e questo non sono parole di un ragazzo romantico delle cripto che si chiama Leonardo, ma sono proprio i numeri a parlare, perché voi non so se lo sapete, ma Bitcoin esiste da 4.593 giorni. Uno dice, ma così pochi? Beh, voglio dire, un anno è fatto solo di 365 giorni, quindi di questi 4.593 giorni, pensate che l'88% di questa finestra temporale è andato in profitto. Quindi soltanto, diciamo, poco più del 10% il Bitcoin si è declassato. Quindi la finestra temporale a lungo termine, Bitcoin è stato sempre un affare redditizio. Questo è innegabile. E adesso sta a 26.000 dollari, ma 3 anni fa il suo all-time high era 17.000 dollari. 3 anni, cioè in 3 anni, non, quale investimento ti porta un profitto di questo tipo? Quindi a volte uno si concentra, ma stava a 70.000. Io l'ho comprato a 60.000 dollari. Però diciamo che questi sono dati di fatto, non è essere innamorati della blockchain o essere, diciamo, degli integralisti di Bitcoin.
Certo.
Nessun asset finanziario ha performato in questa maniera. Quindi gli holder di lungo periodo hanno sempre trovato un profitto, non sono mai andati in perdita. Che poi forse è la strategia più sicura, quello di holdare.
Sì, no, ma
È anche
poi.
la più difficile, secondo me, perché ti fai prendere effettivamente. Allora, o devi hodlare senza guardare le notizie, perché se guardi le notizie effettivamente ti viene sempre un coccolone e sei là comunque a farti a subire. Magari non agisci seguendo l'emotività, però la subisci, la senti, perché effettivamente dopo, quando va giù, magari non si ferma per quanto tu creda in una cosa. Speri sempre che comunque si fermi, finché non lo fa, sei un po' sul chi va là, però questo come in tutte le cose.
Pensate che ormai c'è uno studio alla fauna del pubblico di Bitcoin, è stato suddiviso in quattro categorie. Allora, ci sono gli hodler, poi ci sono i trader, i promotori e poi, non dimentichiamoci, i massimalisti, come Giacomo Zucco,
È vero.
da cui impari molto, perché il massimalista ha una filosofia che ti riporta coi piedi per terra, soprattutto nel tuo modo di considerare le altcoin, no? Noi, soprattutto qualche anno fa, qualsiasi progetto altcoin era entusiasmante, però era il periodo delle ICO. Però io ho visto tantissimi progetti validi, anche con gente che ci metteva la faccia, sono spariti.
Sì.
C'era anche qualcuno che, anche lì, i nostri cari YouTubers di 5 anni fa li promuovevano, andavano anche a trovarli in Germania, alcuni CEO, no? Però sono spariti. Quindi ricordiamoci sempre che anche il massimalista ci dà una prospettiva interessante.
Ma quello senza dubbio. Allora, io di base sono sempre contro, nel senso io non è che prendo una posizione netta all'interno del panorama cripto e dico Bitcoin soprattutto, anche perché non, cioè, a me in generale non piace essere massimalista di qualcosa, sono sempre curioso un po' di tutto. Cioè, secondo me dipende anche come le approcci le cose, per cui dici ok, io credo nella filosofia di Bitcoin, però perché poi
Poi
qualcuno
qualcuno
dovrebbe
dovrebbe
giudicarmi o
giudicare.
comunque vietarmi di investire su un qualcos'altro con la consapevolezza che il mio è un investimento come se stessi investendo in azioni tech, ovvero magari io investo in Ethereum perché per me è come se fosse un'azione tech, scommetto sulla bontà a lungo termine di Ethereum, per cui ci investo. Poi che comunque Bitcoin sia diverso da tutto il resto, che vogliamo considerare Bitcoin l'unica cripto e le altre shitcoin o quant'altro, vabbè, cioè facciamo un po' come ci pare, però nel senso l'importante è avere consapevolezza, nel senso Bitcoin lo sappiamo, è tutto ciò che gli altri non potranno mai avere, però se io investo su altro, questo non significa che sono uno shitcoiner, che faccio il male, no? Perché comunque i massimalisti spesso magari dicono anche no, perché fai il male di questo settore. Dipende, ognuno poi, Nel senso, se si parla di investimenti, ognuno ha la propria strategia, nel senso.
Per esempio, Alessia non lo dice molto spesso, ma lei è cripto agnostica.
Bravissimo, bravo.
E io
No,
mi voglio convertire al criptoagnosticismo.
io la penso abbastanza come Leonardo, perché boh, a me è sempre rimasta impressa dai tempi delle superiori la frase di Aristotele, se non sbaglio, il giusto sta nel mezzo. Quindi in ogni settore, in ogni caso, non mi piace mai un po' l'estremizzazione, anche perché tante volte con l'estremizzazione non è che non ci sia il dialogo, però si fa fatica a mettersi nella posizione dell'altro e
Sì.
capire le sue intenzioni. Quindi preferisco una cosa che non vuol dire la mediocrità, prendere tutto per buono o cambiare bandiera. È avere un'opinione, avere un'opinione a spettro un po' più ampio, rispetto però comunque la scelta di chiunque.
Esatto.
Comunque, stando sempre su questo tema, in questi giorni proprio è uscita anche la notizia con Binance, che hanno fatto una partnership con Binance, con Mr. Pay, e adesso praticamente, proprio per agevolare le persone, possono comprare criptovalute in un tot di punti vendita, che potrebbe essere l'edicola, il tabacchino, il negozio, e per avvicinare proprio le persone. Quindi diventa quasi come la carta che trovi al supermercato. Per prenderti, beh, forse già al supermercato ce ne sono ogni tanto. Mi pareva anche che Young Platform facesse.
Sì, mi sembra Young Platform l'aveva fatto.
E credo che comunque sia qualcosa di positivo, perché permette lo stesso di iniziare a far vedere le persone, perché magari non sanno bene cosa sia, però iniziano a vederlo. Adesso vi faccio ridere perché. Io adoro, c'è un telefilm che non ha avuto tanto successo, probabilmente non è tanto conosciuto, ma a me piace da morire, è un po' strategico, vabbè. E l'ho guardato nel 2019, credo, sì. In questi giorni me lo sono riguardato e a un certo punto iniziano a parlare di che è stata trovata una pennetta crittografata di portafoglio Bitcoin e criptovalute. E io là ho detto, no, ma cos'è che ha appena detto? E ho detto, ma perché nel 2019 non mi sono fatto una domanda in più, non ho colto bene e non ho indagato allora di cosa fosse? E lì ho detto, mi prenderei ammazzate perché
Ma
avrei
guarda,
recuperato un po'.
su questo ti capisco perché io, per esempio, il mio primo testo di Bitcoin l'ho lessi nel 2012. Anzi, ce l'ho qua, guarda. Lo conservo gelosamente perché è un monito per me, no? Eccolo qua. Dark web e Bitcoin, che già è il tema, no? Ti
E
fa
quello era
capire.
il secondo tema che trattavano nel telefilm, che infatti mi sono innamorata.
Allora, questo libro, io lo leggo, senti come scrocchia già, la colla della brossura si è cotta praticamente. Ma questo libro io lo lessi nel 2012, ma sapete che non mi ha orientato bene perché parlava soltanto di mining e faceva capire che in Italia fare il mining non era conveniente perché già la proporzione fra quanto valeva un Bitcoin, che all'epoca valeva sui 200 euro, no, 150
Mamma mia.
euro. E la corrente, cioè fare un Bitcoin al costo della corrente italiana non era conveniente. Però se io avessi saputo, quindi il testo non è completo, perché se io avessi saputo che si poteva anche acquistare un Bitcoin già coniato su peer-to-peer, su qualche forum, io sarei andato a comprarlo, no? Quindi
Ci mettevi
tu
lo
pensa che a me,
stipendio.
infatti. A me è rimasto impresso il tema del dark web, che usciva sempre in quel telefilm e mi aveva appassionato così. E non mi è rimasto impresso il tema più importante. Mannaggia, ho sbagliato tutto!
Ma guarda, è assurdo. Io anche c'ho un esempio simile perché la mia ragazza lavorava all'epoca, collaborava con un'altra ragazza, insomma, nell'ambito già, insomma, che era 2016-2017. E niente, cioè, inizialmente diceva: ma che devi fare? No, devo fare queste slide. E mi ricordo che parlava di EOS, Ethereum e quant'altro, Bitcoin. E dicevo, ma che sono queste criptovalute? Io non capivo, no? E dice, no, perché così. E solo che mi spiegava e non capivo. E dicevo, boh, vabbè. Poi all'epoca nemmeno mi interessavo di finanza personale, investimenti e quant'altro. Io quindi proprio bypassata la grande. E poi quando sono caduto nella tana del coniglio qualche anno fa, ho ho detto, ma perché io non mi sono fatto influenza prima? Nel senso, se avessi fatto nel 2017-2018, vedi, adesso già ero bello navigato e magari tanti errori non li avrei fatti e avrei avuto un portafoglio un po' più robusto, ecco, un po' più gonfio.
Tuttavia, il bello del bear market è proprio che si può comunque ricogliere di nuovo un po' delle opportunità.
Sì.
Oggi diciamo che ancora molte criptovalute considerate stabili, che sono nella top 20, hanno una bella percentuale da recuperare per ritornare al loro all-time high, cioè al loro massimo.
Sì.
E quindi, diciamo, questo non è un consiglio finanziario, ma questo è il momento giusto, altrimenti già adesso che Bitcoin aveva toccato i 27.000, tutti no, mi devo sbrigare, no? Ma ricordiamoci che 2 mesi fa stava a 15.
Certo.
Quindi diciamo che, come diciamo, no? Quando il sangue scorre per le strade è ora di comprare, famoso motto del trading tradizionale, è ancora valido. Poi col senno di poi, anch'io col senno di poi, abbiamo tutti i moncherini perché ci mangiamo le
Esatto.
mani. Però
Beh, chiediamo anche a quelli che guarderanno questo video, che sono in diretta, che ci facciano sapere anche loro qual è stata la loro esperienza con il loro primo approccio o come si sono mangiati le mani, perché avrebbero potuto conoscerlo molto prima, ma non l'hanno fatto.
e se non volete comprare le criptovalute, seguite Aegis Crypto di Leonardo, perché lui scova sempre dei cripto giochi che ci fanno
Vero.
guadagnare cripto.
Ecco, una delle
Vero,
prossime volte potremo anche parlare di quelli che sono molto interessanti.
sì, io ogni tanto mi metto là, mi incuriosisce, trovo qualche giochino per fare un play to earn basico, ecco.
Quindi per approcciare anche senza dover spendere nulla per chi è ancora miscredente.
Esatto.
Cogliamo l'occasione per ricordarvi, facciamo anche un po' di banner pubblicitario, che dal 15 al 17 di aprile a Verona ci sarà il Web3 Digital Summit. Se volete parteciparvi, andate nel sito, troverete i ticket e con appunto lo sconto People on Chain avrete il biglietto scontato e ci vedremo là. Noi vi ringraziamo per averci seguito, ringraziamo Aegis, ringrazio Massimo,
Grazie a
ricordiamo a
voi.
tutti voi di seguirci sui nostri canali Telegram, Instagram, di cui troverete il link in descrizione e lasciateci un commento, un bel mi piace se questo video vi è piaciuto, fateci sapere anche la vostra e continuate a seguirci nelle prossime puntate. Buona serata a tutti,
Ciao a
ciao!
tutti.
Don
Ciao.
Crypto.